Marco che fa il ricercatore in campo economico, e con lui vogliamo cercare di capirne di più su economia e Covid, andare un po' alle radici della crisi, perché l'epidemia sappiamo ha accentuato la crisi economica, ma di fronte al dilagare delle proteste di baristi, ristoratori, gestori di palestre e centri estetici, chiedo scusa.
Di fronte appunto al dilagare di queste proteste e al loro intrecciarsi senza fondersi col malessere e la rabbia sociale che emerge nella periferia, vale la pena interrogarsi sulle dinamiche sottese alla dicotomia tra attività produttive e quelle dell'intrattenimento, del turismo e del tempo libero mercificato. A questo punto direi Gianmarco, a te la palla, prova a raccontarci un po' di queste cose.
Sì, allora, almeno da quello che sono i rilevamenti che si possono fare in ambito economico, sia per quanto riguarda l'economia locale, ma soprattutto l'economia dei centri urbani, quindi quelli che sono un po' le spinte dell'agglomerazione urbana, si è assistito negli ultimi 20 anni, ma con una spinta maggiore negli ultimi 10 anni, ad una ricomposizione, ad una ristrutturazione, potremmo dire, di quelli che sono i comparti economici in gioco, e quindi c'è stato un trasferire dalla produzione di beni alla produzione di servizi gran parte dell'economia delle aree urbane. È chiaro che la cosa è complessa, dentro ci sta tutto, cioè in questo calderone di bollente ci sta la dislocazione delle attività produttive verso lidi più convenienti per chi produce, e dall'altra parte c'è stata questa riconversione dei territori a vocazione turistica, anche quelli che non ce l'hanno, ma in qualche maniera si è spinto molto su questo nuovo asset attorno al quale si è riconfigurata tutta una serie di attività produttive. Ora, il turismo di massa, inutile stare ad approfondire i disastri e i danni che combina, ma all'interno di tutti questi disastri che combina sul territorio si porta dietro anche una grossa problematica, cioè che è quella di sovraesporre i territori ad una sorta di economia monodimensionale, come le antiche problematiche delle aree rurali che si reggevano sulla monocultura. Nel momento in cui la monocultura è entrata in crisi, è andato in crisi tutto l'indotto. La stessa roba succede fondamentalmente con il turismo e con tutta l'economia dell'effimero, l'economia ludico-ricreativa, ludico-attrattiva, ristorazione e altro. Nel momento in cui i flussi di turisti si interrompono perché non ti arrivano più, hanno chiuso gli aeroporti, eccetera, e dall'altra parte ti fanno chiudere per ragioni varie ed eventuali, o semplicemente hai un abbattimento del reddito locale, quelle sono le prime cose che saltano. Ora, in questo momento abbiamo una congiuntura che vede tutte e tre le problematiche, cioè un abbattimento del reddito dovuto al primo lockdown, la chiusura degli aeroporti, quindi l'interruzione dei flussi turistici, e in terza analisi quella della chiusura forzata prima dell'orario consueto, eccetera. Questo sta creando ovviamente un'implosione di tutta una serie di problematiche anche abbastanza complesse. Non giudichiamo solo, cioè non mettiamo sul piatto la bilancia solo il fatto di dei mancati guadagni, ma c'è chi all'interno del comparto della ristorazione, eccetera, ha deciso di collegarsi ad un franchising, ad esempio, e quelli sono dei capestri pazzeschi, perché il franchising ti lega per parecchi anni a dei contratti obbligatori, all'obbligo di fornitura, eccetera, eccetera. Poi dipende dalla tipologia, ma sono dei capestri. E se uno non ha un flusso di clientela tale da poter sopportare quel genere tipo di richieste, va in chiusura con penali, eccetera. Quindi è molto complesso il fenomeno dei ristoratori, dei baristi, eccetera, ma il numeratore comune è questa sovraesposizione dei territori urbani a questo tipo di nuova economia appunto dell'effimero, del commerciale, della ristorazione, ludico-ricreativa, eccetera, che ha come primo contraccolpo quello che stiamo vedendo ogni giorno. E a voi la parola.
Beh, direi che quello che stiamo vedendo ogni giorno è abbastanza evidente. Abbiamo visto numerose piazze, come dire, infiammarsi, tra l'altro in maniera molto complessa, perché da un lato ci sono sicuramente presenti queste categorie sociali più o meno organizzate da associazioni vicine alla destra. Qua a Torino la piazza principale è stata gestita essenzialmente da Fratelli d'Italia, ma d'altra parte appena su queste categorie sono cominciati a piovere i soldi del governo, già domenica scorsa la piazza si è, come dire, assottigliata significativamente, non c'era più, o era quasi assente la componente sociale, era presente essenzialmente la componente più politica, più rappresentata appunto dal Partito Liberale, che in sostanza la manifestazione domenica è stata un flop. Ecco, ma un po' ovunque questa protesta si interseca e si intreccia, ma senza realmente fondersi con il malessere e la rabbia sociale che emerge un po' dalle periferie. È un malessere e una rabbia sociale che vede come protagonisti, ne accennavamo già prima, soprattutto le persone che sono assolutamente precarie, se non in nero, e che non riescono, come dire, e che non hanno nessuna prospettiva su di loro. Non piove neanche un soldo, non c'è nemmeno il paracadute di un sussidio di disoccupazione se hai lavorato in nero. Però certamente tu lo hai fatto in maniera, diciamo, molto significativa in un articolo che hai scritto di recente. Noi siamo di fronte ad una trasformazione dell'assetto economico delle nostre città, specialmente alcune grandi città, e Torino è una di queste per esempio, no? Dove il venir meno della vocazione produttiva come elemento hard, come centro, come focus dell'identità economica ed anche sociale della città, e invece l'intraprendere di percorsi che puntano sul terziario, sul turismo, sui grandi eventi, ecco, ha fatto sì che la crisi di alcuni settori rischia di diventare la crisi che coinvolge in maniera significativa parti del tessuto urbano già pesantemente in crisi dai processi in corso negli ultimi 10-20 anni. Forse vale la pena accentuare un po' accendere un po' un riflettore su questo aspetto.
Sì, certamente vale la pena. Più che vale la pena, è utile incastrare, esattamente come stai proponendo tu il discorso, quella che è la quella dovrebbe essere la base più significativa, lo zoccolo duro sociale che in qualche maniera dovrebbe innescare, no? una rottura, una conflittualità che poi si dà in vario modo, è quello che è invece l'ambiente economico nel quale vive. È chiaro che prima c'era la fabbrica che in qualche maniera capitalizzava tutto e faceva da mega volano per tutta l'economia locale. Ora c'è quest'altra situazione qua, ma fondamentalmente ci sono sempre delle situazioni che potremmo dire, no, delle latenze, delle permanenze che ci aiutano a leggere le fasi. Fondamentalmente nel momento in cui viene meno quel tipo di produzione che è il pilastro centrale di un'economia, l'economia si affloscia. Ma se in qualche maniera il processo, no, di dismissione del comparto produttivo industriale, quindi metalmeccanico, eccetera, eccetera, ha avuto, sì, ha lasciato i suoi morti per terra, ma ha avuto il tempo per innescare un altro processo, nel momento in cui hai una chiusura repentina di tutto, il contraccolpo è talmente micidiale che si risente sia nei piani alti, quindi di chi ha investito, speculato finanziariamente su tutta questa situazione qua, perché poi non dimentichiamoci mai, no, questa specie di sudario che abbiamo sulla testa che è l'economia finanziaria, che pur appoggiandosi pesantemente all'economia piccola, minuta, capillare locale, poi fa esplodere i suoi guadagni in altri ambiti, però ha bisogno di avere il piccolo risparmiatore che col suo risparmio fa parte di un titolo sul quale poi ha speculato, eccetera. Ha bisogno del prestito, ha bisogno di tutta, no, questo tessuto fine, che nel momento in cui viene meno comincia a collassare anche il piano alto. Bene, un punto di vista terzo rispetto a questa sorta di dicotomia tra piano sociale che dovrebbe incendiarsi e non si incendia e stenta, e il piano economico, è il gioco da mediatore o da pompiere che sta in questo momento, il ruolo da pompiere o da mediatore che sta giocando lo Stato. Nel momento in cui semplicemente con le promesse di dare dei soldi direttamente nel conto corrente placa gli animi, dall'altra parte però rimanda ad eternum alcune scelte, che poi giusto, sbagliate, scellerate o meno, noi la nostra posizione ce l'abbiamo, che noi debiti con certi personaggi o certe situazioni ne vorremmo fare. Però qual è il dramma? Che se da un punto di vista politichina andante si fanno i balletti MES sì, MES no, oppure recovery fund sì, recovery fund no, il problema fondamentale non è che abbia ragione uno o l'altro, il problema è che strutturalmente parlando, se si iniettasse questa botta vitaminica all'interno ad esempio del comparto pubblico, rimpostando gli ospedali o ridando tutta una serie di servizi, si andrebbero a, tra virgolette, ledere alcune reddituabilità, alcune garanzie, tra virgolette, di grossi investitori privati che nell'ospedalizzazione privata hanno fatto le loro fortune. Quindi il blocco principale all'acquisizione di questi fondi è esattamente, no, questa visione assolutamente neoliberista di non andare a ledere delle legittimità di investimento fatte dai privati. Quindi se inseriamo questa terza posizione, no, questo terzo polo all'interno di questa dicotomia, capiamo come la complessità in atto sia qualcosa di veramente di difficile da leggere solo su un piano. Quindi probabilmente in questi giorni si dovrà prestare molta attenzione a quelle che sono l'evolvere delle questioni, a vedere quali sono i soggetti che riescono ad accendere o meno una rottura, un conflitto, e quali sono le azioni degli altri due soggetti che in qualche maniera tentano di recuperare o sul piano della credibilità, cosa che è difficile agli occhi di chi non ha più veramente cosa da mettere in tavola la mattina o la sera, ma anche sul piano della credibilità su quelli che sono i grossi interessi finanziari, che sono quelli che attualmente decidono per conto della gente, per conto addirittura degli stati, quali sono gli orientamenti e le strategie in atto. E mi riservo di concludere dopo e ti ripasso la palla.
Beh, io direi che su questo piano mi pare evidente che occorrerà leggere con attenzione il prossimo DPCM, che non a caso sta slittando di giorno in giorno, proprio perché la trattativa all'interno del governo deve essere proprio all'ultimo bar o all'ultima pasticceria, adesso per banalizzare, però evidentemente c'è uno scontro piuttosto violento in atto, proprio legato ai diversi blocchi di interessi che sono rappresentati sia all'interno del governo, quello nazionale, sia all'interno dei governi regionali. Quindi purtroppo noi, come dire, concentreremo, come umano e come giusto, l'attenzione su quali sono le misure che limiteranno le nostre vite concretamente. Ma dentro questa partita c'è anche, come dire, una scelta che con ogni probabilità avrà ben poco a che fare con la salvaguardia della nostra salute, ma con, come dire, un tira e molla che è del tutto evidente, che bisognerà imparare a leggere e di ricostruire, perché se durante l'ultima, la prima fase della pandemia, durante la primavera, abbiamo avuto significativamente una scelta secca, con parti produttivi aperti fino all'ultimo e riaperti per primi, tutti gli altri comparsi messi chiusi, messi in quarantena, eccetera. Oggi la dinamica sociale che si è sviluppata, la stessa reazione da parte dei settori della ristorazione alla decisione di chiuderli tutti alle 18, ha inevitabilmente, come dire, messo in campo dinamiche di tipo diverso. D'altra parte basta pensare alla scuola. Il settore della scuola è quasi trasparente nella gestione che stanno facendo. Stanno chiudendo, hanno chiuso la didattica in presenza, la faranno a distanza per quanto riguarda tutte le scuole superiori e quel poco che c'era di aperto nelle università. Stanno pensando discutendo se chiudere la seconda e le terze medie. Questo cosa significa? Significa che quello che gli importa è che gli asili, le scuole elementari e forse i primi anni della scuola media restino aperti, perché i genitori, i parenti dei bambini e dei ragazzini che le frequentano possano tranquillamente continuare a lavorare in fabbrica e il governo non sia obbligato a fornire bonus babysitter, bonus per a destra e a manca per far fronte ad una situazione nella quale per molti, specialmente per i ragazzini e i bambini meno ricchi, meno in grado di gestirsi da casa un collegamento se non hai un parente con le abilità necessarie per costruire, non soltanto i soldi, no? E quindi hanno, come dire, evitano di spendere come hanno fatto a primavera e cercano di chiudere in una logica per la quale quello che conta è la produzione. Anche questa idea di chiudere la notte, chiudere la sera, mi sembra evidente che vada in questo senso.
Sì, anche perché poi comunque chiudono solo determinate attività la sera, perché ad esempio quelli che fanno i turni di notte in fabbrica, le fabbriche continuano a funzionare H24, si hanno i tre turni, quindi diciamo che anche qui sfugge la logica, nel senso, chi la sa leggere la logica è chiarissima e lampante, come giustamente facevi notare tu, a chi insomma in qualche maniera prude un po' il naso e sono anni che studia le balorderie che escono fuori a norma di legge, capisce benissimo che c'è una situazione nella quale, no, oltre a favorire chi va a lavorare non mettendogli i figli tra i piedi, scusate la brutalità, ma fondamentalmente il pensiero è questo, dall'altra parte il fatto di stringere poco a poco le libertà, anziché chiudere da un giorno all'altro, ma fare come no la rana bollita nell'acqua, pian pianino si alza la temperatura, la stessa logica sta portando a diminuire di volta in volta la capacità di agire, anche in virtù probabilmente degli scontri che ci sono stati. Quindi per limitare il fatto di poter avere cortei, quindi già avere un po' di terrorismo psicologico prima, di deterrenza legale prima, scoraggia delle categorie che già, come prima dicevamo, stentano ad aggregarsi in un conflitto, ad aggregarsi per raggiungere un punto di rottura per tutta una serie di motivazioni abbastanza complesse, ma se tu gli metti anche la denuncia, il carcere, con tutto quello che c'è stato in carcere, che se finisci lì poi col Covid va a finire che ci resti a vita o che ci muori, quindi in qualche maniera io leggo l'avanzare, l'incedere dei DPCM come una garotta che giro dopo giro stringe sempre di più poi portandoti davanti al fatto compiuto, che se tu vieni beccato fuori dagli orari, quindi fuori dal coprifuoco eccetera eccetera, puoi essere tranquillamente denunciato, se no addirittura arrestato a piede libero. Quindi capiamo bene che l'azione di pompieraggio e di bastonatura del governo si palesa in tutta la sua storica portata, che è quello che è sempre fatto, cioè da una parte incoraggiare o comunque finanziare, foraggiare, proteggere degli interessi economici molto molto importanti nel senso di decisione, no? Di capacità di fare da scacchiere all'interno di piani nazionali e internazionali, e dall'altra parte il bastone per chetare i dissapori e le lagnanze della gente. In tutto questo il disegno che si sta delineando sempre più chiaramente va nella direzione di garantire sempre di più alcuni determinati sistemi e meccanismi, e lo vediamo anche nella pioggia di soldi che sta per arrivare dall'Europa con i nuovi progetti, i nuovi fondi strutturali, eccetera eccetera, fondi di ricerca e bla bla bla, che puntano tutto su sto Green Deal, ma un Green Deal fatto di tecnologia, innovazione ovviamente sempre solo tecnologica, innovazione finanziaria, innovazione economica, non si parla di innovazione sociale ad esempio, e sono ben disposti e hanno una potenza di fuoco micidiale, che si parla di 1.000 miliardi di euro a disposizione per tutta una serie di dispositivi che andranno a moltiplicare l'investimento inserito. Quindi ci si aspetta alla fine del ciclo di 4 anni un effetto moltiplicatore che per quelli che hanno potuto giovare di questo tipo di finanziamento o di progetti avranno incamerato, incassato parecchio. Dove andranno a colpire questi finanziamenti? Esattamente lì dove il dente duole, ma dove il dente duole? Alla finanza, non alla popolazione. Quindi riconversione degli impianti a costo praticamente zero per i proprietari, ridefinizione di tutta una serie di strategie ovviamente a costo zero perché te le paga l'Europa, eccetera eccetera eccetera. E quindi vediamo come da una parte il tenere ferme le persone o affamarle può servire a fargli ingoiare dei piatti molto indigesti quando si riapriranno le macchine, quando si riapriranno le porte di casa, e nel frattempo stanno già pianificando delle strategie per, perdonatemi il termine, per prepararci un ricco piatto di merda quando riusciremo a riaprire l'uscio di casa.
Beh, mi sembra che sia la direzione nella quale stiamo un po' andando. Io ti chiederei se hai qualcosa da aggiungere, se no ci salutiamo.
No, penso che no, basta così, perché abbiamo già sovraccaricato troppo, chi ci sente poi comincia a svenire magari.
Va bene, non sverranno, ce l'auguriamo. Io ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio, buona giornata.